Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Eccoci, ci siamo, buon pomeriggio, benvenuti, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato come sempre, buon pomeriggio. Ci sono tante cose che dobbiamo oggi affrontare, ma ieri tra l'altro Stefano, mentre stavamo finendo la trasmissione, proprio la parte finale, sì, è arrivata insomma la news di Conte che si prendeva, ma se diciamo vacanza, se offensiva o pausa,
momento di pausa.
Voglio usare il termine giusto.
Vuoi utilizzare la settimana sabbatica? No,
no,
l'anno è sabbatico,
diciamo così, una settimana di stop. E quindi è arrivata, tra l'altro eravamo con Enrico Fedele che ci ha anche spiegato che era stata concordata con la società, infatti dopo è arrivato anche diciamo così la specifica. E quindi questo ha fatto, visto tanto rumore, ne hanno parlato tutti nei social, beh, eccetera, insomma questa anche oggi apertura di giornali dove c'era chi ha cercato anche di
c'era da aspettarselo, però.
Di rendere no. Da che mi ricordo io non ho mai visto una cosa del genere. Poi non voglio allora cerco di essere molto
non voglio fare una polemica.
No. Perché non conosco bene, quindi però posso dire e penso che sia un po' anche,
però è un fatto
che comunque okay, colpisce,
non è che si può a girare questo fatto,
che comunque colpisce, o mi sbaglio?
Direi di sì. Io direi di sì. Insomma,
di solito l'allenatore prende un giorno.
Non mi sembra
due.
Una cosa. Allora, io sono d'accordo con te, non ingigantirei, però voglio dire, analizzerei il perché.
No, io penso che sia una cosa che.
Di aver concordato, si sapeva, eccetera, eccetera. Mi sembra che, insomma, voglio dire, quello che è successo dopo Bologna, lo sfogo, i risultati del Napoli nell'ultimo periodo. Poi c'è una somma e dai anche la possibilità di illazioni, ipotesi,
certo,
la gente di chiacchierare. Cioè, è inutile, insomma, come fai? È inevitabile, no?
Sì, sì, inevitabile. Poi viene questa situazione e poi si accoda a quello che era successo praticamente in questi giorni. Quindi poi permettimi di dire, lui è lì a Torino da quasi subito dopo la partita, quindi stiamo parlando di una settimana. Questa decisione qui, ripeto, io non voglio fare questa volta il malizioso, fare la polemica forzata, però dire che questa cosa ti colpisce, perché sinceramente non ricordo a memoria se c'è un caso di questo tipo,
ma sai,
uno la sottolinea, ecco.
In Inghilterra lo aveva fatto
qualche giorno, però
beh, insomma, durante la sosta è un'usanza, non lo so, dicono che l'aveva già fatto al Tottenham, al Chelsea, se non ricordo bene con esattezza, però insomma. Però in questo momento certo fa notizia.
Fa notizia perché si lega a tutto quello che abbiamo visto. Allora, sì. ne parliamo intanto con mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato.
Ciao Gigi,
buon pomeriggio.
Ben trovato mister, un abbraccio. Con noi c'è anche Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web. Ciao Raimondo, ben trovato.
Ciao Raimondo.
Ciao, buon pomeriggio, ben trovato.
Poi ci racconterà anche di questa Italia a trazione anteriore, tutti in attacco vanno. E poi
attaccanti.
Che bello, speriamo di vedere i gol, solo i gol. Non chiediamo spettacolo stasera, ma i gol. Lo spettacolo lo farà Musetti e Alcaraz.
Noi dall'altra parte vedrò, mi sto esaltando,
certo, vedremo un po' tutte e due, siamo lì. E poi c'è anche Alessandro Cucciari. Ciao mister.
Ciao Alessandro,
mi piace.
Ciao
questa
ragazzi,
cosa. Ciao,
buona mister, giornata. Ciao. Buona giornata a voi.
Allora, sentite, io faccio proprio un giro senza, ripeto, non voglio, l'abbiamo detto, senza fare nessun tipo di polemica, però commentare, diciamo così, il fatto che è arrivato ieri mentre eravamo qui in trasmissione, proprio nel finale, questa assenza praticamente di Conte in questa settimana, che tornerà lunedì sarà pronto a tornare a guidare. Siccome ho due allenatori, quindi voglio anche sapere il loro pensiero, però ripeto, soltanto cosa ne pensate, perché sinceramente a noi ci ha colto un po' di sorpresa, perché onestamente ci aspettavamo di vederlo.
Sì, ho sbirciato, era a 20 minuti dalla conclusione della trasmissione ieri, ho sbirciato una cosa, non ci volevo credere. Mm-hmm. Poi però è uscita forte l'ultima ora e
una pausa concordata con il club,
sì,
così
sì,
la nota
sì,
del
ma
club.
Non è che vado a sottolineare però insomma, è sorprendente per uno stacanovista, un lavoratore.
Esatto.
Indefesso come Conte.
Allora faccio così: inizio da Raimondo, prima dal giornalista. Raimondo, parto da te, poi mi tengo i mister dopo. Vai.
Ma Marco, dico che i segnali preoccupanti, cioè iniziano a essere tanti. Poi se leggi la classifica, siamo a metà novembre, il Napoli ha 2 punti dalla vetta, in Champions fin qui non è andato benissimo, ma in fondo è lì, adesso ha 2 gare determinanti. Quindi c'è tutto il tempo per ribaltare una situazione che però inizia a diventare un po' preoccupante. Innanzitutto per i tanti infortuni, troppi. Ora il Napoli ha perso anche Anguissa. Insomma, voglio vedere con l'Atalanta la ripresa chi giocherà, non c'è Anguissa, non c'è De Bruyne. È un centrocampo questo completamente da reinventare. E poi quante ne abbiamo sentite in questi giorni? Lo sfogo di Conte post Bologna, molto pesante. E poi i giocatori vanno in nazionale e senti Koeman, il commissario tecnico dell'Olanda, che si lamenta per nome di Noah Lang, dicendo che appunto nel ritiro non ha mai visto un pallone in 28 giorni, lo stesso giocatore ha più volte esternato le sue difficoltà. Parliamo di un investimento importante definito quest'estate dal Napoli, da 25 milioni di euro. E Lobotka che scherza sul fatto che Conte il prossimo giorno di recupero lo darà a maggio, a fine stagione. Il procuratore che rincara la dose, poi dopo alla radio ufficiale del Napoli fa un passo indietro, però insomma mi sembra anche abbastanza forzato, quantomeno indotto, ecco, mettiamo così, dalla società. Cioè il clima è questo qui, oggi a Napoli. In tutto questo Conte, in questa situazione qui, decide di restare una settimana a Torino dopo Napoli-Bologna, decisione anche legittima perché poi a Castelvolturno ci saranno 10-11 giocatori, non di più. Non c'è nessun incontro con De Laurentiis, che nel frattempo è partito, chissà se ci sarà. Il presidente, da questo punto di vista, anche nel timing della conferma è stato perfetto, però non mi sembra che si sia arrivato, ecco, a un confronto faccia a faccia sulla questione. E questa la situazione, ci sono tutte le premesse affinché la situazione possa o precipitare oppure magari questi scossoni possano portare lo spogliatoio a ritrovarsi, ecco. però ad oggi mi sembra più la prima della seconda.
Mister De Canio.
Non sono molto d'accordo solo sulla parte finale, sull'analisi in generale. Non ne conoscevo nemmeno le modalità, le tempistiche, perché se dovesse esserci uno scossone, se fosse necessario, beh, questo è il momento più opportuno,
idoneo,
perché c'è il tempo per organizzarsi e recuperare una certa situazione, cioè riorganizzare in maniera importante una situazione che si è deteriorata. Se invece questo non accade, siccome parliamo di una società importante, di un presidente che ormai ha maturato un'esperienza e una competenza quantomeno sui comportamenti, non parlo degli aspetti squisitamente tecnici eccetera, però sul modo di condurre la società di calcio penso che ormai siano in dubbio le qualità e le capacità di De Laurentiis, per cui propendo più che altro per questa necessità, probabilmente
di dare uno scossone
all'allenatore, di intanto di recuperare un po' anche come dire, psicologicamente una situazione un po' difficile, e quindi d'accordo con la società, credo che abbia fatto bene a prendersi anche questo periodo, diciamo, un po' di scarico, ecco, perché anche gli allenatori possono averne bisogno, magari, e soprattutto forse una persona come Conte, che ha sempre vissuto ogni suo impegno al massimo. Oddio, non perché gli altri non lo facciano, ma lui per questa ossessione di vincere probabilmente impegna le sue forze in una maniera forse anche al di là di ogni ragionevole possibilità, insomma, ecco. E quindi è probabile che sia la necessità proprio
di dare uno scossone
all'allenatore, okay, di ricaricare le pile anche da parte sua.
Ok, e voglio sentire anche mister Cucciari, poi mi tengo Stefano qui. Vai, mister.
Sinceramente è una situazione abbastanza difficile da commentare, perché comunque parliamo di una società importante, di una squadra che tutti noi abbiamo additato come la favorita del campionato, no? Perché comunque ripartiva da uno scudetto, ripartiva da una base importante, dallo stesso allenatore, mentre tutte le altre hanno cambiato. Detto ciò, sicuramente i risultati non sono stati in linea con quello che ci si aspettava, però tutto sommato, nonostante le difficoltà, nonostante le defaillance che ci sono state, eccetera, eccetera, comunque è ancora lì. Quindi io escluderei comunque un cambio di panchina. Probabilmente, conoscendo i caratteri sia dell'allenatore che del presidente, che comunque ha insistito e voluto fortemente la riconferma di Conte, a mio giudizio magari è proprio lui che ha dato probabilmente la possibilità di rilassarsi un attimino, perché comunque, come diceva mister De Canio, Antonio Conte è un allenatore che, come tutti gli altri, vive di questo, ma lui caratterialmente è un martello, è uno che probabilmente la vive in maniera...
Ma quindi tu dici, gli ha dato il mister, esatto, cioè il presidente al mister, secondo, ha detto, si prenda un po' di pausa.
Può essere per impegni sicuramente personali di Conte, ma anche da parte del presidente, vista l'occasione, diciamo, della pausa, probabilmente avranno pensato anche di scaricare un po' le tensioni. Poi tutto quello che diciamo chiaramente lascia il tempo che trova, perché non conosciamo
ancora. No, uno si fa un'idea, è chiaro.
Però io,
tu la vedi così, la vedi così.
Perché comunque, cioè, voglio dire, alla fine il Napoli è vero che ci aspettavamo tutti facesse sfracelli, però
Però ricordo cioè ai naviganti che il polverone l'ha alzato lui, non l'abbiamo alzato noi stavolta. Quello che ha detto a fine gara è lui che ha tirato su.
Ci manca poco, ecco, che dobbiamo chiedere scusa.
Era solo per dire, una battuta quella di Stefano.
Questo è solito di Conte quando le cose
era solo per
è un po' come il Mourinho della situazione, quando le cose non vanno, magari
parliamo tutti, fermo un attimo, Sovale. Forse il mister vuole dire una cosa, aggiungere?
Sì, De Canio? No, voglio dire, tre partite fa, il Napoli batteva l'Inter,
sì,
e si facevano delle considerazioni di esaltazione del gruppo, della capacità di soffrire, di impegnarsi, eccetera. È impossibile che tre partite dopo...
ci sia sto cataclisma, insomma, certo.
Ci sia sto cataclisma. No. Se prima si era orgogliosi del proprio gruppo, certo. Quindi io non credo che tutto si possa risolvere così.
Stefano.
Sì, no, ma lo stesso Conte però aveva esaltato.
Come no, ha detto siamo primi.
E dopo tre partite sembrava che fosse tutto finito, il Napoli si fosse fermato, no?
Prima della Champions lui aveva detto che
prima
la squadra
della partita prima in classifica, è prima in classifica, esaltava il gruppo, tutti quanti. Certo. Poi dopo tre settimane abbiamo scoperto un'altra versione di Conte. Ma insomma, secondo me nella sostanza, brevemente, ha ragione Gigi, che lo conosce bene, è un allenatore estremamente ingovernabile. Cioè, nel senso che il suo carattere è ingovernabile. E il carattere di Conte è questo qui. Cioè, se lui quando vede che la squadra non si sintonizza a una certa velocità, un certo sacrificio mentale, una certa dedizione, e fatta di allenamenti anche massacranti, di un impegno anche mentale importante come lui vuole, è impazzito, cioè non riesce a mediare. Però secondo me questo attualmente può rappresentare un limite, perché tu devi trovare un'altra via in questo momento, e da questa somma, diciamo, negativa, gli infortuni, cioè io metterei tanti infortuni, catena di infortuni che un po' ha alimentato questo disagio di una squadra abbastanza ferma, prevedibile, eccetera eccetera, però tosta. E quindi sono d'accordo con Gigi, cioè si fa cioè è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Voglio dire, anche Conte avrebbe dovuto magari modulare meglio questo tipo di esalazione, di questo sfogo a fine partita dopo la sconfitta col Bologna. E dico, sei due punti dalla vetta, più o meno c'è lo stesso tragitto lo scorso anno. Scorso, sì. È vero che hai 3.000 problemi che stai spiattellando a tutti, i nuovi da inserire, i nuovi da inserire, la mentalità di Lorenzo che dice dopo il bagno che hanno preso in Olanda, non c'è più l'umiltà di prima, attenzione, sintonizziamoci. Evidente che ci sia una spaccatura ideologica all'interno della squadra, no? Gigi ha allenato per tanti anni, cioè magari i nuovi non si sono inseriti, non arrivano i risultati, il gioco non convince, magari adesso faccio un esempio, il De Bruyne della situazione, il De Bruyne magari pronuncia, no io dico in generale, c'è una comunicazione non verbale,
lui stesso ha detto che è rimasto ammirato dal comportamento di De Bruyne.
No Gigi, non sto dicendo che De Bruyne rappresenta un problema, rappresenta un problema in quanto si porta dietro una storia devastante da un punto di vista professionale. Lo scorso anno un De Bruyne non ce l'avevi. Io dico le cose, tu hai allenato per tanti anni, quando c'hai un giocatore molto importante, i risultati non arrivano, ci può essere magari un altro mondo che dice guarda in Europa possiamo giocare, sai dei pensieri che possono esserci dentro lo spogliatoio, uno comunica, adesso io dico, immagino che può essere stato un problema più che un valore aggiunto, ma non un problema tecnico, perché De Bruyne non si discute, è un problema diciamo così di sostegno, no? Al lavoro dell'allenatore in questo momento. Allora tutte queste cose qui hanno fatto sì che Conte abbia detto quelle cose là che secondo me se le poteva risparmiare. Detto questo, ha detto bene Gigi, è l'ultima carta per sparigliare e ritornare in carreggiata,
e se l'è giocata, dai,
se l'è giocata. Però cioè voglio dire, diciamoci la verità e concludo, se il Napoli fosse stato in testa, sta notizia che poteva stare 5 giorni fuori, non avrebbe fatto rumore, giusto?
Certo, fa rumore perché è legato al contesto. Certo, cioè, è normale, quando il contesto è negativo poi una cosa fa molto più rumore rispetto a quando tutte le cose vanno bene.
Secondo me un atto di presenza ci sarebbe dovuto essere.
Pure per me. Vabbè, vedremo insomma poi...
Soprattutto in questo momento.
Raimondo, senti, vengo un attimo alla nazionale, facciamo un giro anche sulla nazionale che scende in campo questa sera con trazione anteriore, 4 punte, quindi vedremo questi gol, sì o no? Perché qui non si segna più, è una roba...
Vedremo 4 attaccanti, poi se vedremo i gol lo capiremo stasera. La Norvegia l'ha battuto 11-1 la Moldova, ora storicamente io onestamente non ricordo una nazionale italiana così generosa dal punto di vista dei gol, però almeno nelle intenzioni sì, insomma la formazione sarà molto sbilanciata stasera: Orsolini, Raspadori, Scamacca e Zaccagni tutti insieme dal primo minuto. Insomma è un'Italia a trazione anteriore che proverà a fare tantissimi gol. Io credo, Marco, probabilmente sarà l'ultima volta che vedremo questo 4-2-4 che abbiamo visto sia a settembre
Benissima,
che a ottobre.
Insomma, ci dovessimo abituare.
No, ma più che altro perché è evidente che puoi giocare così quando di fronte c'è l'Estonia, la Moldova, poi però quando il livello si alza non ti puoi permettere una formazione così, evidentemente. Lo sa anche Gattuso che infatti domenica a San Siro passerà altri 5-2, gli esterni a quelli lì sarà un difensore in più, un centrale in più, gli esterni di centrocampo saranno Politano e Di Marco, cioè cambierà tanto insomma nazionali come l'Estonia, la Moldova, credo non le troveremo più adesso nel nostro cammino da qui, pensando soprattutto ai playoff di marzo. Certo, restano le due punte, quelle resteranno anche con la Norvegia, lì tornerà Retegui dal primo minuto, vedremo poi se con Raspadori confermato o con Pio Esposito, però insomma sarà sicuramente una nazionale che stasera può permettersi di essere così sbilanciata perché di fronte c'è la numero 156 del ranking FIFA, ecco.
Mister De Canio, vengo da te, insomma, questa scelta di giocare. Tra l'altro noi, ve lo chiedo proprio al volo perché poi lo andremo nel dettaglio successivamente, abbiamo fatto un po' una statistica insieme a Lucio Marinucci, la redazione, dando un po' un'occhiata addirittura agli ultimi 10 campionati, questo calo drastico che c'è stato negli ultimi 3 anni, negli ultimi 3 anni dei gol segnati dai centravanti, no? Prendendo riferimento le prime 11 giornate c'è stato un calo molto drastico. Mister, per quale motivo? E quindi magari l'Italia con tutte queste punte oggi ci fa vedere tanti gol, era quello un po' il riferimento che facevo. Per quale motivo c'è stato questo calo drastico, a tuo giudizio, dei gol dei centravanti? A che cosa è dovuto?
Analizziamo il percorso di Spalletti. che ha sempre ricercato il centrocampista in più per avere magari il controllo del centrocampo e poi sperare, non sperare, e poi pensare che ecco, ognuno di questi calciatori partecipasse, oltre che alla, alla costruzione, alla finalizzazione dell'azione. Ecco, io credo che questo concetto si sia derivi proprio dalla, dal campionato in, in cui alla ricerca di un certo equilibrio, questa famosa parola abbia determinato l'atteggiamento e il comportamento un po' dei tecnici italiani in campionato, e quindi impoverendo la, 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 la potenzialità dei, dei gol di ogni
centravanti,
di ogni squadra, e quindi della forza d'attacco. I, i gol principalmente li fanno gli attaccanti, li fanno nell'area, nell'area di rigore, e in area di rigore i palloni bisogna metterci, bisogna metterci o con i cross o con le palle filtranti, eccetera. Comunque serve la qualità e servono gli attaccanti.
Sì, voglio sentire anche mister Cucciari, si è ridotto molto, per esempio stavamo dando...
al di là, esatto, al vai, di là vai. Della disamina tecnica tattica che ha fatto il mister, c'è da dire pure che obiettivamente, ditemi quanti attaccanti italiani abbiamo ad oggi, perché c'è un impoverimento di tanti ragazzi che comunque, che ne so, per esempio Scamacca ultimamente è stato quasi sempre male, c'è Retegui che adesso sta giocando, però voglio dire... Se andiamo a guardare le coppie d'attacco, gli attaccanti diciamo delle maggiori squadre italiane o coloro che stanno, cioè quelle squadre che ambiscono a vincere lo scudetto, hanno quasi tutti stranieri. Secondo me anche questo incide molto, perché comunque non c'è continuità. Tra le altre cose, leggevo proprio da qualche parte il problema Chiesa, che adesso parliamo di attaccanti esterni come volete, tipo Orsolini, eccetera, eccetera. Però pure Chiesa, per esempio, che è uscito fuori dal discorso nazionale perché sta giocando poco, perché è infortunato. Leggevo questa roba qui che comunque, d'accordo con Gattuso,
non si sente pronto.
Cioè, capite che anche questo è un problema, perché sono giocatori che noi comunque sui quali facciamo affidamento e poi
sì,
non...
Io però penso una cosa, sento Stefano, per me è vero, la qualità si è ridotta. Diciamo così,
degli interpreti.
Però è pure vero che c'è un gioco diverso. Cioè, ieri Robert Acquafresca ci ha detto una cosa a noi: che adesso l'attaccante dice deve essere quello che collega i reparti. Prima invece era quello
ma
che stava dentro l'area.
Ma questo
però influisce dopo. Perché se vai a vedere, certo, guarda che questo drastico calo c'è anche in Europa in generale. Poi è chiaro che Holland segna sempre,
facciamolo
perché quello...
facciamolo cucire dai trequartisti il gioco.
Esatto, io sono d'accordo con te, mister.
Ma difatti io ho detto prima, l'ha detto perfettamente il mister Di Cani, ho detto che sicuramente c'è anche un discorso di evoluzione di gioco, di quello che gli allenatori chiedono, che comunque mettono in difficoltà i centravanti,
comunque non sempre, che però in Europa ci sia sta crisi.
No, però i centravanti,
cioè, Holland ha fatto 14 gol, ma per 13, che in 13 Panichelli, che è un argentino, gioca allo Strasburgo 9. E tu c'è cioè, uno straccio di 4 gol, e Lautaro, che è il migliore di tutti, ha fatto 4 gol. C'è una moria di gol, di un calcio di un bassissimo livello, ragazzi. Io ho visto, io l'ho denunciato alla prima giornata, ma avete riso tutti quanti in faccia. E siamo all'undicesima.
Scusa,
continuiamo a riderci in faccia, perché che statistiche sono queste? Dobbiamo scoprire chi è a 5, caro Gigi, il marcatore in Algeria c'ha 5 reti, come c'è la Orsolini e Çalhanoğlu. In Algeria, in Albania Balai ha fatto 7 reti. Poi andiamo in Andorra. Questi sono i campionati di riferimento per quanto riguarda i marcatori. Perché io allungherei questa statistica con Bukite, che è il capocannoniere in Algeria, Balai, che è il capocannoniere in Albania, con 7 reti, e in Andorra non mi ricordo nemmeno come si chiama, perché insomma sinceramente dall'Andorra non è che sono appassionato. Questa è la situazione, è la fotografia reale del nostro campionato di Serie A. Se noi continuiamo a dire che non c'è nessun problema, andiamo avanti. Non c'ho problema, non è che voglio avere ragione, ma andiamo avanti.
Posso aggiungere qualcosa?
Vai, certo. Sì. Che apposta.
Stavamo parlando di Raspadori, no? Che è stato un prodotto tecnicamente molto interessante del nostro campionato nel momento in cui questo ragazzo è venuto fuori. Ed era un attaccante. È andato a Napoli con Spalletti, ha giocato, ma era importantissimo appunto perché veniva molto fuori dall'area, sì. Veniva a cucire il gioco. Nel momento in cui è andato via Spalletti, lo spazio per questo ragazzo nel Napoli si poteva trovare o come esterno, sì, o sì. Addirittura come mezzala. Si ipotizzava che potesse fare la mezzala giusto per trovargli posto, e perché un giocatore da 40 milioni di euro non venisse mortificato con la panchina. Attenzione, non la valorizzazione del giocatore nel suo ruolo, ma la valorizzazione economica del giocatore purché giocasse in qualsiasi ruolo. L'importante è non perdere l'aspetto economico. E voglio dire, tutte queste considerazioni ci devono far riflettere e ci portano, ecco, alle considerazioni che come
che stiamo facendo, certo.
Tanto è vero che le stesse partite fatte da Spalletti e fatte da Gattuso, con i due attaccanti, senza inventarsi nulla, hanno portato una serie di gol con squadre mediocri. Ma con le stesse squadre mediocri di prima facevamo fatica.
Va bene, tanto noi ci proseguiamo su questo dibattito oggi, perché voglio sentire un po' tutti su questo calo dei gol. Io mi prendo un po' lo spunto di Mister Di Canio, insomma, dovrebbero essere altri a legare il gioco, insomma, le punte.
Sì,
le
sì, no, magari faccio un'analisi più approfondita del perché. Però, sì. Si segna così poco in Serie A.
Sì, sì. Se c'entra avanti.
Posso farvi una domanda?
Sì.
Ma anche in generale si segna poco.
Ma Stefano Cucciari.
Alessandro.
Alessandro, è lui.
Famoso, sì, sì. Del
la Samp, Lecce,
sì, è lui.
Grande giocatore. Sarebbe stato un giocatore perfetto adesso, Alessandro. Saltava l'uomo, una mezzala d'attacco,
Vito.
Esterno.
Hai sentito, mister?
Mister, sono la ringrazio, mister, la ringrazio.
Ci dobbiamo fermare. Io ringrazio anche Raimondo De Magistris. E vediamo domani, parleremo della partita dell'Italia anche, perché gioca stasera. Speriamo che faccia un po' di gol.
Ma no, noi dobbiamo tifare l'Estonia. L'ultimo,
vabbè, dai.
Sì, alle 18 l'Estonia. E alle 24
quella è la partita,
quella è la partita delle partite. Forza Estonia!
Tutti estoni.
Va bene, grazie Raimondo, a presto.
Ciao, Raimondo. No,
grazie anche a Mister De Canio e Alessandro Gucciari. Grazie.
Grazie.
Break, torniamo subito.